Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
In quanto ascoltatore di podcast, vi sarà sicuramente capitato di girare abbastanza nella rete, nei social, se siete qui ad ascoltare, perché avete agio nel usufruire di contenuti di vario tipo che si trovano nella rete. Quindi vi sarà capitato sicuramente di imbattervi in strani fenomeni che sono caratterizzati dall'esistenza di personaggi singolari che sono in grado di sostenere le tesi più fantasiose e inverosimili con assoluta convinzione e con una ammirevole imperturbabilità e impermeabilità a qualunque considerazione logica, anche fatta solo di semplice e puro buonsenso. Abbiamo trovato persone convinte che la pandemia fosse dovuta a un complotto ordito da alieni di forma rettiliforme che avrebbero in qualche modo soggiogato dei potenti della Terra per diffondere un virus. Troviamo persone sinceramente convinte che la Terra sia piatta e che in realtà l'Australia non esista, giuro esistono. Oppure persone che forse non sono così convinte, ma che propugnano scopo forse più ideologico, quindi in questo senso il fenomeno è un po' diverso, non so, un disegno fatto da alcuni personaggi, anche qui potenti, non così ben definiti oppure definiti in modo molto generico, per sostituire una razza diciamo europea con una razza africana, posto che tutte le scienze ci garantiscono che esiste un'unica razza che si chiama Homo sapiens e che vive bene o male su questa terra da un 40-50 mila anni, e altre razze di esseri umani non esistono. Come mai succedono queste cose? Come mai certi personaggi di fronte a qualsiasi evidenza o buon senso appaiono così gelosamente attaccati alle loro idee e alle loro tesi bislacche? Benvenuti su Radio Attivamente, appunti e spunti di cultura psicologica. Beh, quelli che ho portato sono esempi un po' estremi, ma che ci sono abbastanza familiari magari in certe discussioni che abbiamo sentito affrontato, in cui magari siamo anche coinvolti. Per esempio nell'ultimo anno sono stati frequentissime quelle tra chi vedeva in una certa maniera la possibilità di combattere la pandemia con le restrizioni ai movimenti, con i vaccini, con l'uso del Green Pass, chi invece li contestava, eccetera, eccetera. Ora, non stiamo parlando tanto del fatto che uno abbia una certa idea piuttosto che un'altra, ma del processo con cui certe idee finiscono per essere così propugnate, non più con lo spirito critico o con anche la disponibilità di venire smentite o migliorate dal confronto degli altri, ma diventino delle bandiere da portare avanti. Francamente spesso l'abbiamo viste in persone che in qualche modo si definivano Novax, ma a un'altrettanta frequenza è possibile vederle in chi sposava delle tesi diverse, magari basate su dei dati scientifici, ma nel modo di discuterle, di portarle avanti, avevano le stesse caratteristiche. Ma ci sono un po', quindi, al di là del contenuto delle idee, contenuti possono essere più o meno bislacchi, quello che ci interessa adesso non è tanto condannare nessuno, ci mancherebbe altro, abbiamo di meglio da fare che dare giudizi morali, ma di riflettere sui processi che fanno sì che noi tutti in certe condizioni possiamo prendere delle sonore cantonate senza neanche rendercene conto, e anzi portare avanti delle idee non corrette senza riuscire a renderci conto di quanto siano fallaci. Sono un po' due i fenomeni che portano non tanto a creare delle idee non giuste, ma a portarle avanti, a mantenerle. Uno è i cosiddetti bias cognitivi e gli altri sono dei condizionamenti, dei fenomeni, delle dinamiche emotive che di solito hanno una funzione difensiva, di solito servono a mantenere salda la nostra autostima. Bisogna dire che se si sente la necessità di usare qualche difesa, no? Per mantenere un po' la propria autostima, diciamo non vogliamo cedere per orgoglio a darla vinta a qualcun altro, anche se intuiamo che ha più ragione di noi, ecco, se facciamo questo per proteggere la nostra autostima, c'è da pensare che non la sentiamo così salda, che non sia così salda, altrimenti non avremmo paura di metterci in discussione noi e le nostre idee. Oggi però magari ci concentriamo un pochino più sui bias cognitivi, sapendo che in qualche modo però si incrociano anche un po' questi aspetti, che possono essere resi particolarmente resistenti, particolarmente radicati da fattori emotivi. Ma quindi partiamo da questo. Che cosa sono i bias cognitivi? Sono degli errori cosiddetti, così definiti nella psicologia, che derivano da alcuni fenomeni che di per sé sono neutri e fanno parte del nostro funzionamento cognitivo, il nostro funzionamento normale che caratterizza la nostra psiche. In certe condizioni possono portare appunto a delle conclusioni errate, ma sono fenomeni normali che sono essenzialmente basati su un'esigenza, l'esigenza di economizzare di energia. Noi per ragionare, per riflettere, per affrontare la realtà usiamo il nostro cervello, che è molto efficace. È molto efficace, ha un suo caratteristico funzionamento, impiega una certa energia, energia fisica, no? Bruciando il glucosio si produce l'energia di cui il cervello ha parecchio bisogno, ma non solo e non tanto questa, diciamo energia in senso lato, ha delle risorse limitate per certi aspetti, per esempio quelli dell'attenzione. Noi riusciamo a fare attenzione in modo focalizzato su uno o pochissimi elementi per volta, li possiamo considerare di solito in sequenza, funziona male il cervello in parallelo, a volte sembra che le persone possano fare più cose insieme, ma sono sequenze di azioni molto veloci. Soprattutto consideriamo che il nostro cervello, così come la nostra mente, non è stata progettata allo scopo di produrre delle conoscenze scientifiche. Noi ci siamo evoluti in questa maniera, come si sono evoluti un po' tutti gli animali, per affrontare le sfide della sopravvivenza. In questo senso non è un valore per la selezione naturale, per la nostra sopravvivenza come specie, non è tanto un valore avere delle conoscenze corrette, ha un valore sapersi districare, sapersi orientare in un mondo che è spesso imprevedibile, che è cangiante, di cui non conosciamo il più delle volte il funzionamento, in una maniera tale da potercela cavare, da dedurre delle ricorrenze che poi possono diventare delle leggi per noi, delle conclusioni fatte, finite, definite una volta per sempre, perché sono comode, perché ci hanno cavato d'impaccio alcune volte, quindi possiamo giustamente presumere che ci possano cavare d'impaccio altre volte. Se poi questo non capita, se poi questo rappresenta poi un limite, diciamo che dal punto di vista evolutivo è il male minore. Questo è un tema ampio, probabilmente sarà anche già ricorso in qualche podcast, sicuramente lo sarà in futuro. Oggi lo limitiamo a degli esempi, alcuni esempi che possono illustrare questo concetto. In altri termini, il nostro cervello considera poche cose per volta e sono quelle che sono l'aspetto centrale del problema che ha di fronte. Per comprendere la realtà noi utilizziamo degli schemi, delle conoscenze che abbiamo già appreso. Abbiamo noi esseri umani pochi istinti, cioè abbiamo poche, diciamo, conoscenze che ci derivano dalle generazioni precedenti per via genetica. Abbiamo la cultura che ha un po' questa funzione, abbiamo quello che impariamo dagli insegnamenti delle altre generazioni o da quello che vediamo intorno a noi. Queste esperienze ci portano a crearci degli schemi mentali, degli schemi con cui noi interpretiamo la realtà. Sappiamo che guidare in macchina di notte è un po' più pericoloso che guidare di giorno, ce l'abbiamo detto, l'abbiamo capito, abbiamo fatto delle osservazioni. Quando saliamo in macchina di notte tendenzialmente stiamo un po' più attenti a come guidiamo quando guidiamo di notte. È un'acquisizione che è diventata automatica ed è economica. Non dobbiamo tutte le volte riflettere e ragionare su certi fatti, perché sappiamo che sono così ed è più economico gestirli sempre più o meno nella stessa maniera. È più economico e anche più sicuro, perché se ci siamo di fronte a delle situazioni che nel passato ci hanno procurato un danno, è molto più economico essere un po' sul chi va là, perché rapidamente possiamo già metterci in una posizione di sicurezza, possiamo evitare quello che ci è già capitato senza star lì a ragionare molto, anche perché ragionare, oltre a essere più faticoso, soprattutto richiede del tempo. Per inciso, questo può portare anche a dei grossi problemi, a generalizzare delle situazioni pericolose in altre che non lo sono affatto. Non entriamo in questo discorso, ma è poi la base di funzionamento da cui si generano fenomeni quali le fobie, per esempio, fobie che possono diventare anche molto invalidanti e limitanti per la persona. Quindi, diciamo, noi ci creiamo degli schemi mentali che sono comodi e tendiamo a riprodurli. Il primo bias è quando noi troviamo conferma in questi schemi, non perché in realtà le situazioni siano queste, ma perché semplicemente continuiamo a riprodurle. In certi termini è una sorta di conservatorismo, di tradizionalismo, per cui a volte lo esplicitiamo, a volte lo viviamo, ci diciamo: beh, se ha sempre funzionato così, ci sarà un motivo, continuiamo a fare così. Quella terribile frase che sentiamo a volte pronunciata nel contesto lavorativo, che è sempre terribile perché impedisce e blocca qualsiasi creatività e innovazione, che ci dice: si è sempre fatto così. Ecco, noi spesso a volte, senza rendercene conto, senza pronunciare questa frase, però tendiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto, più o meno ha funzionato e continuerà a funzionare. Naturalmente così non possiamo osservare, e questo è il bias, che facendo in modo diverso, visto che le condizioni sono diverse, magari si potrebbe ottenere molto di più. Con gli stessi schemi interpretativi in cui dicevamo prima, noi selezioniamo i dati che ci sono.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Che ci sono congeniali, ma che alla fine dei conti semplicemente confermano in modo ricorsivo e circolare la stessa ipotesi. Facciamo conto che io vada in uno stato straniero. In questo stato straniero mi siano capitate delle disavventure. Ho avuto dei problemi con delle persone, torno a casa, questo episodio costituisce per me un ricordo di una particolare rilevanza che io, con un bias cognitivo, generalizzo a tutta una situazione più generale. Incomincio a pensare che tutti gli abitanti di quel posto lì siano tutte delle pessime persone, malevole o pronte a trattare male gli stranieri, come magari mi è capitato a me in un'occasione. Anche la generalizzazione è un bias cognitivo, mi consente di crearmi delle regole generali partendo da dei casi singoli. È un sistema economico di comportamento. Fa sì che io, quando trovo una situazione, so già come reagire. Ecco, peccato che mi troverò magari a diventare nei fatti, se non moralmente, ma dal punto di vista comportamentale, razzista. Magari trovo delle persone che abitano in quel determinato stato, senza quasi rendermene conto, gli associo la brutta esperienza che ho vissuto, magari mi guardo bene da trattarli male o sviluppare dei sentimenti di odio, però tengo le distanze, sono freddo, sono scostante, sono distante. Facendo così, tra l'altro, è anche vero che queste persone non saranno forse così invogliate a socializzare con me, probabilmente dedurranno che effettivamente gli italiani sono molto antipatici, che devono essere probabilmente tutti un po' come me, distanti e scostanti, si comporteranno di conseguenza e io dirò: ah, è vero, queste persone veramente sono poco gentili e socievoli, io mi sono tenuto sulle distanze, sulle mie, e questi invece di, non so, trattarmi con calore, con affetto, sono altrettanto scostanti, in allerta, sulla difensiva, eccetera. Si innescano dei circuiti per cui alla fine non si sa più cosa è successo che ha innescato certe dinamiche, però si è tutti convinti che sia così e si creano dei pregiudizi. Io faccio un esempio banale, ma pensiamo, non so, con certi vicini di casa, magari come è normale nel corso degli anni può essere che ci sia stato uno screzio, pian pianino genera un pregiudizio per cui ci si continua a fare dei piccoli dispetti più o meno evidenti da una parte e quindi dall'altra, e questi fatti confermano il fatto che io sono una persona estremamente sfortunata, perché mi è capitato di dover abitare vicino a delle persone così sgradevoli, pessime persone e veramente dei pessimi vicini di casa. È abbastanza probabile che i miei vicini di casa a quel punto pensino la stessa cosa di me. È un bias che deriva dal fatto di aver generalizzato da singoli episodi così più o meno casuali, o anche non casuali, ma singoli episodi, delle regole generali che poi io applico a tutta una serie di situazioni anche in modo preventivo, e quindi diventano dei pregiudizi. Un altro effetto è un bias che è puntato un po' sulla causa-effetto. La causa-effetto è poi, tutto sommato, quella regola lineare logica che consente alla scienza di delineare le conseguenze di un fenomeno, no? Benissimo, il fatto è che a volte noi possiamo confondere un nesso di causa ed effetto con quello che è semplicemente una coincidenza. Un po' generiamo così, in questa maniera, un po' come delle superstizioni. In America centrale, nei secoli scorsi, le popolazioni degli Aztechi in fondo erano convinti che se non sacrificavano qualcuno dei loro giovani più belli, probabilmente non sarebbe piovuto e loro sarebbero morti di fame. Probabilmente nella storia, in occasione di qualche sacrificio umano o qualche rito religioso, è capitato che si sia poi avuti un'abbondante precipitazione piovosa che ha portato quell'acqua di cui avevano bisogno. Sono terre che sono molto povere di sorgenti naturali di acqua e in qualche modo sono molto dipendenti dalle precipitazioni piovose. Si è instaurato una legge di causa-effetto da quella che era una semplice coincidenza. A quel punto viene reiterata come una legge scientifica: se non sacrifichiamo dei bei ragazzi, delle belle ragazze, gli dei non ci manderanno la pioggia. E se per caso capita che dopo un sacrificio non piove, evidentemente dovevo sacrificare più giovani, più ragazzi, più prigionieri di guerra, quant'altro, e quindi invece di diminuire la forza del mio legame si amplifica. Noi verifichiamo le cose, invece di sottoporle a critica noi tendiamo a confermarle. Non per nulla Popper, il grande epistemologo, cioè filosofo della scienza, che ha fatto un'analisi di come il processo scientifico può arrivare a delle conclusioni valide, ammoniva proprio di non usare una strategia di conferma. Se io mi faccio un'ipotesi che un certo fenomeno funzioni così e così, non posso fare un esperimento in cui provo a vedere se funziona, perché probabilmente verrà fuori che funziona, perché probabilmente io selezionerò solo le informazioni che sono a mio favore, non considererò tutte le altre variabili e le altre condizioni in cui questo non funziona, e quindi ammonivo a usare una strategia inversa. Se io ho un'ipotesi scientifica, devo, e questo è il metodo che usano adesso gli scienziati, fare degli esperimenti che devono essere volti a negarla, che devono essere volti a confutarla. Quando l'esperimento fallisce, non riesco a confutare la mia ipotesi, vuol dire che l'ipotesi è buona e io sono contento. È un po' paradossale. Se il mio esperimento fallisce, non riesco a dimostrare che l'ipotesi è sbagliata, sono contento perché vuol dire che ho formulato un'ipotesi che regge al confronto e alla prova scientifica, e quindi fin quando non arriverà qualcuno che riesce a confutarla, sarà valida, dovrà essere considerata valida. Un altro aspetto che così in modo molto rapido e sintetico possiamo richiamare è il cosiddetto effetto alone. Se io vedo un elemento in un contesto di un certo tipo, questo elemento finirà per avere delle connotazioni che derivano da quel contesto stesso. Detto così sembra un po' complicato, ma è uno degli effetti più diffusi, che troviamo più per esempio nella pubblicità. Se ci presentano, non so, uno spot pubblicitario, un prodotto qualsiasi, diciamo anche il più improbabile, uno scopino da bagno messo in un ambiente bellissimo, in un bagno splendido, luccicante, in cui alla mattina i bambini vanno gioiosi a lavarsi la faccia prima di andare a scuola, i papà e le mamme bellissimi che si amano, si baciano mentre sono lì che si preparano per andare al lavoro. Tutto questo clima, questo ambiente di gioia, di luminosità, riverbererà sul nostro umile e povero scopino da bagno, che si gioverà di quest'aura, di questa atmosfera iperpositiva, e noi associeremo sensazioni benefiche o positive anche a questo prodotto. Un esempio un po' così, però se voi ci fate caso, provate a vedere qualche spot pubblicitario e potete osservare questo fenomeno. Non solo, anche nel marketing politico, in altri aspetti, se io pongo un elemento letteralmente sotto una luce positiva, anche una luce fisica, se io lo illumino bene, lo metto in un contesto positivo, automaticamente mi apparirà in modo molto più positivo. Naturalmente, andando al di là delle caratteristiche di quell'oggetto, di quella persona o di quell'elemento, ma giovandosi del contesto in cui viene posto. Vi richiamo solo l'ultimo di questi bias, perché è quello più diffuso ed è anche quello più insidioso. È un bias che siamo tutti vittima, è il bias fondamentale che forse ne racchiude tanti. Il bias fondamentale è quello che incorriamo, quello che, di cui siamo vittime tutte le volte, e capita, che pensiamo che tutto sommato noi non siamo così soggetti a dei bias cognitivi. Noi tendiamo sempre a pensare che è vero. Anche io, quando dicevo, vi descrivevo queste cose, probabilmente avrete riconosciuto questi elementi e vi sarà venuto in mente delle persone, delle situazioni, ok, in cui certe persone probabilmente ragionavano proprio in questa maniera. Ma nello stesso tempo, tendenzialmente avrete pensato che questo a voi non capita, o se capita, capita molto poco. Questo è un bias cognitivo che è stato studiato e si è riconosciuto. Le persone sottovalutano sempre molto la possibilità di cadere preda di bias cognitivi, in fondo probabilmente perché qui ne va un po' per la propria autostima, si associa a cadere in un inganno cognitivo a essere un po' stupidotto, e se uno si sente un po' stupidotto ne patisce la propria autostima e quindi si rifiuta di considerarlo. Ma di per sé è un fatto naturale che deriva proprio dal funzionamento del nostro sistema mentale e cerebrale, il fatto di poter incorrere con molta facilità in bias cognitivi, e quindi il più insidioso di tutti è proprio quello di essere convinti di non esserne soggetti. Quindi il fatto di invece tenerne conto ci aiuta, se non altro, a cadere serenamente nei nostri bias cognitivi, ma poi quando incontriamo qualcuno che ci fa osservare delle cose diverse, prima di partire in quarta a difendere a tutti i costi le nostre idee, se siamo molto orgogliosi possiamo anche farlo in privato, ci conviene metterci lì e riflettere se per caso ci è sfuggito qualche cosa, sapendo che qualcosa ci sfugge sempre, così come sfugge a tutti. Benissimo, vi ringrazio anche per questo episodio, per l'ascolto di questo episodio, e come sempre vi auguro che i vostri sogni vi illuminino. A risentirci a tutti su Radio Attivamente.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.